Buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione a questo incontro. Un caro saluto ai nostri ospiti, a Fabio Eca che è ricercatore, studioso, scrittore, storico, che è già stato con noi insieme a Simonetta Carolini, che avevano presentato questo loro importantissimo lavoro che si intitola Antifascisti alla sbarra, e che sarebbero stati tutti perseguitati dal fascismo e processati dal Tribunale Speciale, una serie enorme di persone che subirono la carcerazione e le ammonizioni di confini. E ringrazio anche Maria Vittoria Adami, che è stata anche lei qua con noi in altre occasioni e che dialogherà assieme con Fabio Eca. Ma prima di inoltrarmi due minuti sulla serata e sui prossimi appuntamenti, quello come avevo mandato lì nelle mail, che avevo anche parlato con alcuni amici, che oggi diamo un caldo saluto al nostro amico il partigiano Livio, al dottor Claudio Lorenzi, che dopo qualche tempo è di nuovo qua con noi. L'ho un po' tirato fuori da quello che è il suo eremo di Via Duomo, perché in questa occasione, l'avevamo così preventivato anche questa primavera, volevo consegnargli la tessera ad onore dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, che sarebbe l'AMPIA. Claudio Lorenzi ha ben merito di avere questa tessera ad onore, perché è stato un antifascista, uno che ha lottato e che ha combattuto contro la dittatura, e durante il biennio 43-45 si è impegnato in prima persona perché gli ideali di giustizia e libertà, tanto cari a quel partito d'azione cui lui si ispira e di cui è stato partecipe, lui con il suo maestro, che era Ettore Gallo, pretore di Lonigo, futuro presidente della Corte Costituzionale, hanno sempre propugnato. Là in fondo abbiamo un grande e bellissimo manifesto proprio del Partito d'Azione, che dice: giustizia e libertà e i due motti che sono a fianco, non si vedono, a fianco della spada fiammeggiante, sono insorgere, risorgere. E su questi ideali che il Partito d'Azione aveva propugnato, con tanti morti, con tante persone che avevano combattuto nelle formazioni partigiane di giustizia e libertà, questo piccolo partito ha avuto un ruolo importante nella storia del nostro paese, anche se in breve tempo si è disciolto proprio come neve al sole. Però ancora oggi quelli che sono stati gli ideali del Partito d'Azione sono tuttora vivi in tante persone, e Claudio Lorenzi ha tentato in vari modi di farlo rivivere, questo Partito d'Azione, ricercando amici, compagni di lotta, perché appunto quei valori fossero sempre presenti nella società italiana. Ma è stata una lotta dura e invana, purtroppo, che non ha portato a niente. Però io adesso qua ti consegno la tessera d'onore con il libro che l'AMPIA ha edito, che è Riflessioni sulla Costituzione, che è un libro in cui docenti e costituzionalisti a confronto sui principi fondamentali della Repubblica. Spero che questo libro, più che a te, che in un certo senso li hai vissuti, possa essere trasmesso ai tuoi nipoti e che loro ne facciano tesoro, e come spero facciano tesoro anche di quella che è stata la tua esperienza, che anni fa abbiamo vissuto quasi tutti assieme con il bel filmato curato da Olinto Domenichini, che era intitolato appunto Il Partigiano Lido. Grazie Claudio per quanto hai fatto.
Per ringraziare il direttivo dell'ANFIA e salutarvi tutti con un abbraccio affettuoso e riconoscente dell'affetto che mi avete dimostrato in tutti questi anni. Grazie.
Allora, mentre, scusatemi, ma mi aspetterò che riaccompagno il dottor Lorenzi a casa. E sì, lo porto, mi accompagno di fuori. E volevo. Come ho detto prima, ma magari verso la fine, quando rientrerò e che sarà finito, potremo anche meglio ribadire quelli che sono i prossimi appuntamenti dell'Istituto, e intanto vorrei ringraziare appunto, come dicevo, Fabio Ecca, che ha scritto questa bella ricerca Lucri di guerra, un risvolto importante su una pagina che vengono di solito, soprattutto in tanti momenti di celebrazione, messi da parte. Come abbiamo visto, la Grande Guerra è stato un sacrificio immane di persone e ha prodotto anche dei risvolti non sempre esaltanti. Magari questa ricerca può aprire anche uno squarcio su quel post Prima Guerra Mondiale, che ha avuto un riscontro non di poco conto proprio nel proseguo della storia italiana. Ringrazio anche Maria Vittoria Adami, che sulla Prima Guerra Mondiale ha scritto. Parlerò dopo, se adesso ho in mente di portare a casa Claudio, parlerò dopo, sempre sulla Prima Guerra Mondiale, del volume che verrà presentato, avete visto nei manifestini, che verrà presentato in Società Letteraria martedì 6 novembre. Allora intanto voi proseguite, la parola a Maria Vittoria Adami, che introdurrà il nostro autore. Grazie.
Buonasera, ci sente là in fondo?
Sì.
Ok. Bene, intanto grazie di essere qua, perché nonostante la pioggia siete numerosi. Anche perché a mio avviso merita l'incontro, merita molto, perché parliamo di un argomento molto particolare, in parte poi lo spiegheremo, in parte inesplorato, anche perché c'erano dei motivi. E è interessante perché questi 5 anni di centenario della Grande Guerra hanno portato alla luce nuovi campi di indagine, o comunque ripreso ricerche che erano andate perdute, e hanno raccontato molte storie. Ci siamo soffermati moltissimo, cosa che a me piace molto ricordare, sulle storie dei singoli, sul vissuto dei soldati, sul vissuto delle persone che sono partite e che magari non sono più tornate, e quindi su questo grande sacrificio che è stata la Grande Guerra. Ricordarla è necessario sempre a mio avviso, non tanto per celebrare una guerra, un conflitto armato, quanto per ricordare il monito che questo conflitto armato ci ha portato, che è quello della pacificazione dei popoli e di questo grande lutto nazionale che, se vogliamo, ci unisce un po', un filo di unione. E, dicevo, quindi ampio spazio è stato dato alla storia sociale, che si è affiancata già negli anni 80 e 90 alla storia già scritta, che era quella politica e quella militare. Però c'è un nuovo ambito che Fabio Ecca ci propone con questo suo volume. Ecca è cultore di storia contemporanea al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma III, ed è studioso soprattutto di storia politica ed economica dei primi anni del XX secolo. E con Lucri di guerra, che è appunto il volume che presentiamo oggi, apre un capitolo su questo conflitto della modernità, che è la Grande Guerra. Se noi pensiamo all'ultimo grande conflitto sul suolo europeo che abbia coinvolto più stati, dobbiamo andare alla guerra franco-prussiana del 1870, che è combattuta ancora secondo le regole della battaglia campale. La Grande Guerra invece è una guerra totale, smisurata e impensabile prima che accada, come dice sempre e come sottolinea lo storico Antonio Gibelli, inedita e totale, dicevo, perché penetra anche nella vita civile, oltrepassa i confini delle linee dei combattenti e del fronte, coinvolge ogni ambito nazionale, sociale, economico, amministrativo, politico, dalla medicina alla psichiatria all'industria pesante. E quindi proprio l'industria è il tema centrale, se vogliamo, di questo volume, il cui sottotitolo è appunto le forniture di armi e munizioni, quindi il fronte che squarcia, le possibilità economiche che squarcia la Grande Guerra, e i pescecani industriali in Italia, 1914-1922, quindi un ambito storico preciso. Che cos'è questo tema? È un tema sui sovrapprofitti, diciamo, di guerra, che non è stato completamente esplorato, comunque non studiato fino ad ora così approfonditamente come invece ha fatto Ecca, perché parla dei lucri illeciti o eccessivi di molti imprenditori a scapito dell'erario italiano in un periodo del 14, quindi con la preparazione della Grande Guerra scoppia prima. L'Italia è nell'anno in cui è divisa nel dibattito tra interventisti e neutralisti, e questo arco temporale del volume arriva fino al 22, data non casuale, perché comunque l'Italia si sta preparando al ventennio, costruisce la memoria e il mito della Grande Guerra, e quindi vedremo poi un dibattito interessante che si apre su questo punto. Il tema si incardina poi sul rapporto quindi tra pubblico e privato, che è un altro ambito che inaugura, se vogliamo, la Grande Guerra. E è un rapporto pubblico-privato, cioè lo Stato che chiede all'industria e all'imprenditoria, che è coordinato dall'amministrazione, da una struttura nazionale, che è l'amministrazione armi e munizioni. È interessante la fonte anche di questo testo, che è quella dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra, che insomma va a indagare su un tema che nel 1920, quando viene appunto istituita, non è così agile, ecco, parleremo poi voluta da Giolitti, che si deve un po', come dicevamo prima, un po' vendicare, no? Perché Giolitti vuole conoscere e denunciare eventualmente guadagni indebiti delle società fornitrici di materiale bellico. Quindi l'autore definisce un po' che cosa si intenda per lucro di guerra, quali sono le peculiarità principali, quindi se scandalizzano l'opinione pubblica ad esempio, oppure se rispondono a dei requisiti di una tassa allora in vigore, che era quella sui sovrapprofitti, e affronta anche le conseguenze di questa diseconomia, diciamo, di guerra. Guardando ai fattori scatenanti, il principale è appunto questi accordi tra Stato e imprenditoria, che già all'inizio si presentano come degli accordi contrattuali vantaggiosi per l'industria, quindi che aprono già validi che poi noi sappiamo bene prendere, no? E un caso interessante poi invece è quello, magari lo approfondiremo, dell'aeronautica, un'altra novità e innovazione, diciamo, della Grande Guerra. È un lavoro, quello sui testi della Commissione, che già per la Commissione non fu facile, perché nel 16 Luigi Einaudi scrive sul Corriere della Sera: risolvere in modo soddisfacente il problema dei lucri cagionati dalla guerra è opera certamente grandemente difficile. E perché lo è? Perché la narrazione della guerra, come momento eroico a cui avevano contribuito anche gli industriali, non poteva essere compromessa in nessun modo, cioè, soprattutto non si poteva rischiare di svelare quali fossero stati gli interessi che avevano contraddistinto l'azione dello Stato e dell'imprenditoria privata. E leggo le conclusioni: non si poteva e non si voleva pregiudicare l'immagine dell'Italia di Vittorio Veneto, che Mussolini voleva assumere a mito fondante e legittimante del fascismo, e né si poteva e si voleva far conoscere quali corruzioni, collusioni e sperperi avessero caratterizzato le armi e munizioni italiane. Era un po' quasi un rovinare la sacralità di questa dell'immagine della guerra che in quel periodo nasce. Quindi darei la parola adesso all'autore.
Prima di tutto grazie a tutti. Funziona? Ok. Prima di tutto grazie a tutti, e un grazie particolare, diciamo, alla presentazione, che devo dire è eccellente, nel senso ha colto tantissimi aspetti fondanti e fondamentali della ricerca. Da dove iniziare? Diciamo, probabilmente da come è nata la ricerca. Questa ricerca, in realtà, quando iniziai ad affrontare le carte in archivio, non volevo analizzare in maniera dettagliata le forniture di guerra, volevo bensì ricostruire da dove il Partito Nazionale Fascista e anche i nazionalisti nel dopoguerra ricevettero i finanziamenti per, diciamo, effettuare poi ad esempio la marcia su Roma, che nessuno ovviamente ha mai ragionato a fondo su questo, ma per organizzare lo spostamento di migliaia di persone nel primo dopoguerra serviva, diciamo, che qualcuno pagasse i trasporti, che qualcuno foraggiasse questo movimento politico. Ben presto però, guardando le carte, in realtà mi sono accorto che ricostruire solamente se un privato o un imprenditore, diciamo, abbia, diciamo, finanziato il fascismo o qualche gerarca o qualche gruppo fascista locale era un pochino insoddisfacente, perché sostanzialmente la domanda di fondo è: sì, ma questi imprenditori, spesse volte sconosciuti prima, fino a qualche anno prima, da dove presero questi soldi? Da dove li trovarono questi soldi? Se era un periodo di crisi in cui, lo sappiamo, l'hanno detto un po' tutte le ricerche, c'era disoccupazione, un paese in recessione, comunque che aveva enormi problemi anche finanziari ed economici. Allora, e qua è venuta poi l'idea di approfondire il tema dei lucri di guerra e quindi di allargare anche l'ambito e arrivare fino al 22, che è prima di tutto certamente l'anno della marcia su Roma, ma che porta, diciamo, alla presa del potere del fascismo di Mussolini e all'atto finale del lavoro, con cui appunto concludo anche la ricerca, cioè la segretazione di tutte queste caste, di tutto quello che 2 anni prima Giolitti, in una specie di, come dire, tentativo di rivalsa, un morto d'impeto liberale per cercare di allontanare le crisi, plurale, politiche, economiche, amministrative, ma soprattutto e anche morali ed etiche, che diciamo attanagliavano lo Stato da tempo, Giolitti diceva aveva voluto questo organo d'inchiesta composto da 30 parlamentari, che appunto, come si diceva prima, indagarono in lungo e largo su, diciamo, i guadagni, come vennero realizzate le spese di guerra, cioè come lo Stato impiegò il denaro pubblico, conseguente dalle tasse, ma soprattutto dai famosi 5 prestiti nazionali, e poi dai debiti che ci si portarono, no? L'Italia si portò per decenni, e quindi, diciamo, fu questo movimento di studio. Di studio, analisi e denuncia. Lo studio perché bisognava scoprirlo, bisognava riprendere quello che in realtà erano anche dei sentiti dire durante la guerra, cioè l'Avanti soprattutto aveva già iniziato a denunciare, soprattutto quindi i socialisti, i movimenti d'opposizione durante la guerra avevano già iniziato a denunciare che si effettuavano questi lucri. La censura e naturalmente la limitatezza, insomma, dell'Avanti, della diffusione dell'Avanti, non avevano permesso l'esplosione del caso. E poi naturalmente questo tema era stato ripreso e riproposto istituzionalizzandolo, perché la vera, diciamo, sfida di Giolitti fu appropriarsi a livello istituzionale del tema, dandolo al Parlamento, a 15 deputati e 15 senatori, a cui veniva, il Parlamento veniva restituito quel ruolo che aveva perso durante la Prima Guerra Mondiale, quando sostanzialmente era stato esautorato di tutti i poteri, e come poi durante il fascismo verrà esautorato nuovamente. E quindi diede al Parlamento il compito di indagare in lungo e largo. Si diceva prima, per colpire gli avversari politici in primo luogo, cioè coloro che avevano voluto la guerra, ma soprattutto per capire come era cresciuto il paese economicamente, ma anche politicamente, nel senso che paese che in 4-5 anni era radicalmente diverso, era stato rivoluzionato al suo intorno, era entrato in guerra, da paese agricolo ne era uscito come potenza industriale, un paese che non aveva ricerca industriale nel 14, ma che nel 18 aveva dei settori, come appunto quello aeronautico, tra i più avanzati e più moderni. Addirittura noi avremmo una società, la Caproni, che sarà poi protagonista di uno dei più grandi scandali scoperti dalla Commissione. La Caproni, dicevo, che sarà innovativa dal suo punto di vista, perché tra il 19 e il 20 diventerà una multinazionale, aprendo uno stabilimento in Romania e soprattutto uno stabilimento produttivo negli Stati Uniti d'America. Quindi noi colonizzavamo, il prodotto italiano cercava di colonizzare il mercato statunitense, anche perché cercava, l'intuizione di Gianni Caproni fu quella di, come dire, cercare di introdurre l'aeronautica civile, il trasporto di civili, destinare gli aeroplani non più ai bombardamenti, ai caccia, alla difesa delle città, ma destinarli a spostare le persone. Più o meno 30-40 anni d'anticipo rispetto poi a quello che avvenne. Quindi in realtà la Commissione scoprì, certo, le spese di guerra, i lucri, le malversazioni che vennero effettuate a danno dell'erario, ma scoprì anche tutta una serie di fatti sorprendentemente positivi, l'avanzatezza e la modernità di alcune idee alla base delle industrie italiane, che diciamo è addirittura troppo avanti. Fallì l'esperimento di Gianni Gavroni, così come fallirono altri esperimenti molto all'avanguardia per l'epoca, troppo all'avanguardia. Una commissione che però fallì a sua volta, perché nel mentre stava facendo queste ricerche e stava andando a denunciare i grandi e potenti gruppi industriali, la Fiat, l'Ansaldo, l'Ilva, la Piaggio, l'Alfa Romeo, l'Alfa e la Romeo, e via discorrendo, la Pirelli, insomma, per dire quelli che ancora oggi esistono, nel mentre stava facendo queste indagini, Mussolini, dicevo, salito al potere, decise di segretare tutto, mise fine all'indagine della commissione, ancor prima che queste fossero concluse, quindi sostanzialmente molti temi furono lasciati, non furono mai approfonditi a sufficienza, e segretò tutte le conclusioni, che pure i parlamentari, in questo impeto di obbedienza al nuovo capo di governo, diedero appunto al capo del governo, non più al Parlamento, perché tra l'altro Mussolini fece questo cambio istituzionale per cui li obbligò a darli al capo del governo, non al Parlamento. Ma soprattutto Mussolini così mise diciamo un fine, ma questo sarà tema diciamo del prossimo volume, diciamo, mise fine alle indagini più pericolose. L'omicidio Matteotti, di 2 anni successivo, venne fatto certamente contro l'oppositore antifascista, tra più accesi, tra più agguerriti, ma venne fatto anche perché Matteotti stava raccogliendo e stava per presentare le carte, in parte già prese dalla commissione, sullo scandalo Sinclair, cioè sullo scandalo delle concessioni petrolifere, lo semplifico perché in realtà è abbastanza un pochino più complicato, che l'Italia diciamo aveva allegramente stava cedendo alla Sinclair, a questa società americana, ma che in realtà con capitali anche stranieri, non solo americani, e che quindi diciamo si interseca perfettamente con tutto il resto. Si interseca perché? Perché in realtà sì, le carte della commissione, qua chiudo, poi magari facciamo, non so come vogliamo organizzare, perché in realtà delle carte della commissione, le conclusioni della commissione furono segretate, ma in realtà furono forzatamente rese pubbliche. Il suo ultimo presidente, Ulderico Mazzolani, era in realtà un esponente del Partito Repubblicano, che ritroveremo nel 1930 come avvocato difensore al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato contro il famoso processo contro il ceto dirigente repubblicano, naturalmente era il fascismo che lo accusava, ma soprattutto li ritroveremo nel 1900, tra 1946 e 1948, quando, finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, un paese sconfitto, gli americani si, come dire, chiesero cosa fare adesso dell'Italia, come rilanciare l'economia prima che i comunisti avanzassero troppo anche nel consenso. La prima diciamo risposta nel 1946 fu di affidarlo all'unica organizzazione rimasta in piedi pubblica, che erano le Ferrovie dello Stato. E proprio le Ferrovie dello Stato rinunciarono e chiesero la diciamo istituzione di un primo ente pubblico, l'ARAR, l'Agenzia Rilievo Alienazione e Residuati, il cui presidente per prima cosa disse: noi non faremo come abbiamo fatto nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, perché le carte della commissione parlamentare d'inchiesta hanno dimostrato che i lucri, il malaffare, avevano creato le condizioni tali per un squilibrio complessivo del paese e che quindi avevano creato le condizioni per, diciamo, arrivare, far raggiungere il fascismo, comunque avevano agevolato l'avvento di un cambio completo, di una rivoluzione come quella, diciamo, portata dalla marcia su Roma. Ecco, questo un pochino per chiudere, quindi in realtà poi alla fine della guerra, della ricerca, ho in parte risposto anche all'obiettivo iniziale, però in realtà poi ho toccato una serie di argomenti diversi, la parte istituzionale, la parte economica, soprattutto industriale, ma soprattutto un tema che qua, insomma, gli storici convengono ma non fanno niente per colmare la lacuna, la parte di morale, di etica. Noi siamo l'unico paese al mondo probabilmente di cui nessuno ha mai fatto una storia della morale e dell'etica negli ultimi 200 anni.
Entrando quindi nel merito di questa ricerca, che cos'è il lucro di guerra? Che cosa succede? Insomma, in cosa consistono questi lucri e questi malaffari?
In realtà sono, diciamo, un fenomeno molto molto complesso. Il malaffare è di fatto il guadagno eccessivo conseguito dai fornitori, in particolar modo dagli imprenditori, quindi fornitori industriali, ma non solo, c'è anche la parte agricola e di servizi che naturalmente sono stato costretto per dare, come dire, porre fine anche alla ricerca a trascurare fino adesso. Il lucro che cos'è? Quindi il guadagno eccessivo che venne definito tale da sempre, dicevo, Lavanti che lo denunciava fino al 1915, però in realtà Lavanti parlava di guadagno eccessivo, nessuno si era posto la domanda che cos'era eccessivo, cioè eccessivo in termine generico, per me è eccessivo se guadagni, 1 o 10 non importa, per altri magari è eccessivo se tu guadagnavi 100, accettavano se guadagnavi 50. Allora in realtà questa domanda fu una domanda, diciamo, che venne a cui venne data risposta con un alambicco istituzionale, lo definirei così, cioè inventandosi un sistema basandosi sul il guadagno dell'8% rispetto al patrimonio dichiarato nel 1914, cioè l'anno prima della guerra. Il problema è che nel 1914, grazie a un provvedimento, tra l'altro voluto sempre da Giolitti, l'ideatore poi della commissione, gli industriali avevano dichiarato un patrimonio molto inferiore, diciamo, a quello che avevano. Di fatto Giolitti aveva approvato una sorta di patrimoniale, oggi noi la definiremo, per cui avevano dichiarato che avevano di meno. Quindi quando si trovarono a guadagnare l'8% sul capitale che era molto di più ma che avevano dichiarato di meno, quell'8% in realtà era assolutamente sproporzionato, era una cifra assolutamente maggiore. Questo gettò poi di fatto una serie di condizioni di panico per cui a lungo andare l'8% venne spostato al 10, al 20, al 30 e poi sostanzialmente venne annullato, tutto era sovrapprofitto, quindi anche se si guadagnava una lira era considerato sovrapprofitto. Tutti gli ambiti produttivi sarebbero stati interessati. Io cito alcuni esempi per dare anche l'idea diciamo, della profondità del fenomeno. Allora, diciamo, analizzando il bilancio pubblico, quindi quanto dichiarato dallo Stato tra il 1914 e il 1922, l'Italia ha speso per la guerra 132 miliardi di lire. Nel 1914 incominciò a spenderlo, ad esempio, per acquistare i quadrupedi. L'Italia è un paese sorprendentemente, ed è stata veramente per me una sorpresa, privo di cavalli e di muli, o comunque non erano a sufficienza per sostenere la guerra, ancora prima che questa, diciamo, vedesse la partecipazione italiana. Quindi vennero organizzate alcune missioni di rimonta, vennero inviate in Nord America, agli Stati Uniti sostanzialmente, solo che gli ufficiali veterinari per lo più dell'esercito, inviati appunto per acquistare un ingente numero di muli e cavalli, finirono in parte perché non conoscevano il mercato, in parte perché andavano di fretta, in parte perché erano anche loro lontani da casa, quindi difficilmente controllabili, finirono con tessere una serie di rapporti, diciamo ambigui, per non dire di corruzione, con la criminalità organizzata italoamericana, insomma sostanzialmente la mafia dell'epoca, che di fatto poi gli vendette, provocò la cessione a prezzo pieno di un ingente numero di cavalli e muli inadatti allo scopo bellico, cioè quello di salire per i sentieri di montagna caricandosi cannoni, armi e munizioni, viveri per le truppe, e soprattutto gli affidò anche una serie di navi che non erano adatte a fare la traversata oceanica, perché comunque dagli Stati Uniti dovevano arrivare in Italia. Morale della favola, in un, almeno una quindicina di casi ci sono dei naufragi, quindi queste navi non arrivano in Italia perché colano a picco in mezzo al Mediterraneo con gli uomini che si salvano, le bestie che periscono. E quando arrivano, alcune statistiche che ho trovato presso gli uffici veterinari dell'esercito dimostrano che il 70-80% degli animali non era adatto allo scopo, quindi doveva essere comunque abbattuto, quindi sostanzialmente uno spreco di denaro pubblico. Questo fu considerato naturalmente un lucro di guerra. Fu un lucro di guerra quello del panno grigio-verde, la sostituzione tra il 14-15 e qualcosa anche nel 16 in Italia da parte di società, industrie e cooperative, soprattutto piemontesi e toscane, del tessuto delle divise regolari, che prevedeva una certa percentuale di cotone, una certa percentuale di lana, ovviamente c'erano divise estive e quelle invernali, le mantelle e tutto quanto. Questo tessuto venne, diciamo, sostituito con materiale lavorato male, più economico, che naturalmente, diciamo, conseguì, portò nel primo inverno di guerra una serie di denunce per congelamenti. Le truppe, a un certo punto io ho visto, diciamo, delle lettere strazianti di soldati a proposito della storia delle persone, no? Delle denunce strazianti che dicevano: io l'austriaco non mi fa niente, è la mia divisa, io quando piove la divisa si ghiaccia, quindi ho dei mantelli, cioè indosso del ghiaccio, quindi mi devono amputare il piede, mi devono amputare la mano. Questo fatto fu naturalmente anche riportato molto dai dirigenti, agli ufficiali, soprattutto agli ufficiali più vicini alla truppa, quindi quelli di basso livello sostanzialmente. Non arrivò mai durante la guerra all'opinione pubblica. tranne in un caso, almeno per quello che ho potuto vedere io, quello dei soldati sardi, soprattutto i granatieri sardi di Sardegna, che erano quasi tutti analfabeti, io sono sardo d'origine, quindi insomma, quasi tutti analfabeti, e i pochi che sapevano scrivere, scrivevano in sardo. Siccome l'ufficio di censura dell'esercito non aveva sardi, non capiva quello che c'era scritto. Per cui questi scrivevano in sardo, un sardo un pochino, come dire, avventato, diciamo, certo non grammaticalmente corretto, e dicendo proprio questo, sì, mandami qualche cosa da casa perché io sto morendo di freddo, non sto morendo per l'austriaco. Ci sta una lettera bellissima che non c'entra niente con i lupi, ma mi ha commosso, di un pastore del Nuorese, truppa d'assalto, tra l'altro, che a un certo punto diceva: ma io non ho capito, in sardo, se io lo dico in italiano, io non ho capito perché devo combattere contro gli austriaci. E mio amico è il vicino di casa che mi ha rubato una pecora, io devo uccidere lui. E quindi, perché all'epoca c'era valentia, c'era, diciamo, una tradizione di vendetta a Sardegna. Ma ritorniamo sui lupi. Questi sono esempi, naturalmente poi ci stanno gli esempi più eclatanti, quelli più conosciuti, la Fiat che produce auto blindo anche se si stava già combattendo in trincea da almeno un anno, per cui gli autoblindo erano sostanzialmente inutili, tant'è che vennero inviati subito in Libia perché dicevano: almeno là a terreno aperto proveremo a reprimere, diciamo, le rivolte libiche. Però insomma costarono tanto e furono fabbricate utilizzando quell'acciaio che doveva essere impiegato. L'Ansaldo, che vendette lo stesso cannone due volte, uno all'esercito e uno alla marina, e quindi alla fine se lo litigarono. Ecco, forse l'esempio più clamoroso è però quello della Caproni, di cui accennavo prima in maniera positiva. In realtà do un cerchio alla botte, un colpo al cerchio, uno alla botte, e dico anche male della Caproni, così almeno siamo felici. La Caproni fu, come dicevo, protagonista di uno dei più grandi scandali, ancora oggi, diciamo, ogni tanto qualcuno nel mondo dell'aeronautica lo ricorda, cioè quella della vendita degli aeroplani, dei Caproni K5. Aeroplani progettati per il bombardamento notturno, prima di Caporetto, poi dopo Caporetto vennero modificati dagli uffici militari per essere bombardieri diurni, cioè essere utilizzati di giorno. Questo comportò una serie di appesantimenti, comportò una modifica sostanzialmente al progetto, per cui sostanzialmente dei 5.000 aeroplani Caproni da bombardamento ordinati e pagati in anticipo per 400 milioni di lire, ne vennero consegnati solo 132 fino al, diciamo, sostanzialmente al 4 novembre, la data, diciamo, fine, di cui nessuno partecipò mai ai combattimenti, perché le truppe dissero: questo è un aeroplano troppo lento, inadatto contro i pochi caccia austriaci che erano sopravvissuti, quindi sostanzialmente è instabile soprattutto, cioè un aeroplano che non reggeva le picchiate, non reggeva lo sforzo continuato. Questi 132 aeroplani sostanzialmente vennero prima inviati alla scuola addestramento piloti, anche là una carneficina di piloti, per cui morirono tantissimi piloti e alla fine vennero proprio smontati e sostanzialmente rivenduti a pezzi per la materia prima. Quei 400 milioni si può dire che, anzi, sono riconosciuti almeno da me come uno dei più grandi scandali. In realtà io faccio tantissimi esempi adesso per non annoiarvi, diciamo, la chiuderei qua con gli esempi.
Siccome l'orecchio sente la parola DNA, no? È una questione solo italiana questa dei lucri, oppure insomma possiamo smezzarci questa vergogna con qualcun altro?
In realtà non so se poi siamo fortunati o sfortunati, perché non penso che la sfortuna degli altri sia la nostra fortuna, però in realtà era un male comune anche a molte altre nazioni. Dei russi francamente non ho fatto ricerca, quindi non lo posso dire, anche perché il caso, diciamo, dopo il 17, diciamo, smettono di fare la guerra, poi con la rivoluzione di fatto poi vengono distrutti molti dei documenti che provano l'organizzazione della prima guerra mondiale russa. Posso dire dei tedeschi che loro tagliarono la testa al toro senza grandi problemi, nazionalizzarono tutte le industrie già alla fine del 14, tutte controllate dallo Stato, il sistema gli esplose nel 17-18 perché industrie nazionalizzate portarono agli imprenditori a non fare nessun tipo di investimento nel migliorare il tipo di produzione, nell'incrementarla anche da un punto di vista numerico, quindi sostanzialmente si implosero tra loro e quindi andarono così. Però lucri di guerra in Germania non ce ne furono, secondo me, o comunque non furono eclatanti. In Inghilterra, paese dell'SFR, diciamo la cultura liberale, per cui lo Stato non doveva entrare nelle dinamiche diciamo economiche private, in realtà venne organizzato durante la prima guerra mondiale un grande ufficio con migliaia di verificatori, di controllori. Lord George, che era un pochino il ministro delle armi e munizioni inglese, diciamo fece un'opera capillare di controllo, di guida alle imprese. Vennero realizzati alcuni lucri, ma non diciamo particolarmente gravi, comunque diciamo non tali da diciamo incidere profondamente anche sulla stessa esito della guerra, come invece fu in alcuni casi per alcune battaglie quelli italiani e quelli francesi, perché la Francia con i nostri cugini d'Oltralpe abbiamo questo in comune, mise prima di noi in campo una diciamo situazione, un'organizzazione diciamo basata sui comitè, su questi comitati. Loro in realtà venivano da un'esperienza diciamo traumatica, per cui nelle prime settimane di guerra loro subirono queste grandi invasioni, per cui sostanzialmente persero molto del territorio. La linea del fronte avanzò a 60-70 km a Parigi, quindi perdendo non solo la zona delle miniere per le materie prime, ma anche molti degli stabilimenti, le industrie pesanti che stavano vicino alle miniere. Quindi dovettero riorganizzare la propria produzione industriale per le forniture di guerra, lo fecero con questa serie di piccole società riunite in comitati, capeggiati, ognuno di quali capeggiati dalle grandi società francesi rimaste, la Renault, sì, la Renault frodò, questo venne provato, frodò lo Stato francese per 40 milioni di franchi, fornendogli degli autocarri non funzionanti, sostanzialmente con un motore, diciamo, come dire, non sufficiente per trasportare il mezzo e soprattutto il contenuto pesante che aveva dietro. Anche gli Stati Uniti, devo dire, non è che si sono non hanno brillato particolarmente. Negli anni 30, i primi anni 30, nel 32 mi sembra, la commissione NAI tentò di fare sullo spirito proprio la commissione parlamentare d'inchiesta, provò a fare luce su le spese di guerra nella prima guerra mondiale. Era una condizione molto diversa, diciamo, gli Stati Uniti venivano, la crisi del 29 era ancora forte come impatto, quindi non era certamente la priorità economica e politica degli Stati Uniti. Le ragioni della fine anticipata, sostanzialmente Commissione NAI iniziò le ricerche ma non concluse mai niente, non fece neanche una relazione, però proprio per le ragioni simili a quelle italiane, sostanzialmente gli obiettivi politici erano completamente diversi, comunque era una guerra che gli Stati Uniti avevano vinto, avevano sacrificato migliaia di uomini, di soldati, tra l'altro per una guerra che la loro popolazione non sentiva come propria, perché non c'era un invasore alle porte, è una guerra che aveva interessato materialmente solamente il vecchio continente, l'Africa e l'Asia, con la Cina che stava facendo quello che stava facendo, ma gli Stati Uniti, diciamo, quindi di fatto la commissione NAI non accertò niente, anche se provò ad accertare qualche cosa. Il fatto, come vi dicevo, con le rimonte dei quadrupedi per il caso italiano, ma con tutte le missioni d'acquisto, perché gli Stati Uniti furono il più grande mercato estero d'acquisto, l'Italia a un certo momento, soprattutto per le materie prime, che è un pochino anche oggi il nostro grande problema da un punto di vista industriale, l'Italia si trovò costretta a dire dove andiamo a acquistare. La Francia e l'Inghilterra gli dicevano ce li abbiamo ma non te li diamo perché servono a noi, gli Stati Uniti ce l'avevano, gli servivano ma ne avevano talmente tanti che le potevano pure cedere, ma alle loro condizioni, ai loro prezzi. Spesse volte queste missioni d'acquisto italiane negli Stati Uniti, diciamo, furono sottoposte poi a queste indagini preliminari che insomma, probabilmente avrebbero scoperto anche là un mondo di lupi e malversazioni abbastanza diffuso.
Ecco, nel volume a un certo punto si dice che questi lucri sono in effetti una scelta deliberata, però un male necessario per vincere il conflitto. Io mi chiedo come si può giustificare un male necessario, un lucro, e come lo giustificano, ecco.
Questa è una frase, diciamo, del generale Dall'Olio, che fu l'unico, diciamo, il responsabile, prima come sottosegretario alle armi e munizioni, poi come ministro alle armi e munizioni, il responsabile massimo di tutte queste forniture, colui che materialmente ordinava sostanzialmente gli acquisti a uno e agli altri. Lui sostanzialmente disse una cosa, se si vuole anche, diciamo, che aveva un certo senso, cioè quella che non è, diciamo, doveva incentivare il più possibile le società già esistenti a produrre di più e quelle non esistenti ad esistere, a diventare operative. E per far questo accettò l'esistenza dei lucri, tant'è che poi sostanzialmente non mise in campo durante la guerra nessuna organo di verifica, di controllo, non mandò mai ispettori, non fece niente per prevenire o quantomeno per contenere gli scandali. E accettò la necessità di armi e munizioni al fronte, era appunto, come dicevo, nella sua ottica anche correttamente, era un imperativo, un'esigenza talmente prioritaria da far scordare quello che c'era dietro a quelle armi e munizioni. Questo tra l'altro comportò, ad esempio, per le munizioni, soprattutto per i proiettili di piccolo calibro, che la cui produzione venne affidata a una serie di piccole società, spesso costituite nei garage di casa, che non siamo a Los Angeles dove c'è il mito, no? Perché si inventano le società, là veramente facevano un pub o un presunto tale che cominciava a fare qualche proiettile e lo consegnava dietro un ente compenso. Questo comportò veramente che in un sistema basato sulla standardizzazione, cioè le armi, i fucili funzionavano solamente se il proiettile era perfettamente calibrato su quella canna, su quello scoppio, su quella cosa, tantissimi fucili esplosero nelle mani dei soldati italiani, quindi causarono anche ferite e mutilazioni in molti casi. Sì, Mussolini con la granata famosa, esatto. E quindi, diciamo, questo per dire anche la complessità del tutto. L'obiettivo era produrre a qualunque scopo, a qualunque costo. Se posso fare anche un riferimento all'attualità, diciamo, anche a costo di indebitarsi. Non c'era questa visione di medio-lungo periodo per cui si doveva vedere anche l'equilibrio dei conti, non era quella la priorità. L'obiettivo appunto era rifornire le armi, di armi e munizioni, e questo facilitò enormemente l'assetto. Solamente dopo il 17, dopo Caporetto, un pochino per sedare anche l'opinione pubblica, che comunque incominciò a dire che era responsabilità anche di quegli imprenditori, diciamo, che stavano lucrando eccessivamente alle spalle dei poveri soldati contadini, allora il generale Dall'Oglio istituì una commissione di revisione dei prezzi, quindi solamente sui prezzi, che in tanti casi calmierò in qualche maniera, limò verso il basso i prezzi dei prodotti, si limitò sostanzialmente a questo, nulla di più.
Io so che ci sono delle domande, quindi faccio l'ultima e poi si parlava del fatto che poi questo è il lavoro della commissione, viene secretato, per cui, ma qualcosa sfugge, qualche notizia arriva, c'è un'opinione pubblica che si scandalizza, oppure nessuno saprà niente, quindi non ci sono delle reazioni a questo fenomeno?
Le notizie un pochino arrivano, il caso dei soldati sardi che alla fine riescono in qualche maniera a comunicare quello che stava succedendo è un esempio. In realtà, per esempio, l'Avanti, che dicevo, denuncia la presenza di questi scandali, e anche c'è una bellissima rappresentazione, parte una campagna di denuncia enorme, non so quanti di voi hanno mai visto le vignette di Giuseppe Scalarini, che è probabilmente l'inventore in qualche maniera del disegno satirico italiano politicizzato. Scalarini, che si è andato a vedere anche sul sito che la famiglia gli ha dedicato, www.scalarini.it, in realtà fa una campagna in cui rappresenta questi pescecani con questi denti aguzzi, con su scritto industriale, Fiat, Ansaldo, fa anche nome e cognomi alcuni casi, e che rappresenta che mangiano il denaro, che diciamo campano sulle spalle del povero soldato, perché la campagna durante tutta la prima guerra mondiale sarà questa contrapposizione netta tra chi sacrificava la propria vita o comunque i propri anni al fronte, nel fango, e chi si arricchiva alle spalle di quel sacrificio. In realtà poi un pochino più complessa, perché dentro ci saranno anche, per esempio, le speculazioni agricole, oppure quelle delle famiglie dei soldati poveri, che percepiranno spesso e volentieri un sussidio anche quando non avevano diritto, per un sistema di, diciamo, clientela politica locale, dato che spettava ai comuni sostanzialmente l'erogazione del sussidio d'aiuto. Quindi in realtà in molti sanno, in molti ne approfittano, e naturalmente i vicini anche di chi aveva il garage per produrre 10 proiettili al giorno, alla fine lo sanno, lo dicono nei mezzi di informazione, soprattutto quelli locali, quelli non ancora controllati dai grandi gruppi imprenditoriali che utilizzeranno una parte di quei soldi guadagnati illecitamente per acquisire i giornali e gli organi stampa, il cui numero era esploso durante la guerra. Ecco, comunque si sapeva, non si aveva, secondo me, la contesta della dimensione del fenomeno. Si sapevano alcuni episodi, alcuni singoli episodi, senza poter unire tutti i puntini per comporre il disegno, diciamo, totale e complessivo.
Ti lascio il microfono, se c'è qualche domanda, so che ce n'è una qui.
Sì. Innanzitutto ringrazio Bonetti che mi ha costretto a partecipare, anche se io detesto la Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto chi l'ha voluta, e soprattutto i generali. Uh-huh. Però la trovo una cosa interessantissima, e sottolineo quello che dicevi sull'esigenza di avere una visione storica, etico-morale, che non c'è in Italia un libro che parli di questo, ed è verissimo, alla faccia del giustificazionalismo che c'è chi dice storicizzare, bisogna storicizzare. Detesto questa parola perché giustifica anche Hitler, Mussolini, tutti quanti. E arrivo alla domanda. Lucro di guerra. C'è il lucro di guerra perché c'è la guerra.
Certo.
La guerra è voluta da chi? Dalla destra, dai conservatori, dal re, ma anche dai socialisti, isolati, Cesare Battisti, Mussolini, Nenni e altri, dagli interventisti, bene, gente che detesto. A questo punto però, diciamo, c'è sotto qualcosa, qualcuno che ha spinto questa gente, il capitale. Perché laddove c'è il lucro, c'è gente, il capitale che ha spinto alla guerra. Ha spinto alla Seconda Guerra Mondiale, che sappiamo benissimo che l'ha spinta, ha spinto alla guerra nel Vietnam, perché ha dimostrato che hanno finanziato la guerra nel Vietnam. Io sono un esperto di borsa, basta andare a vedere le azioni dove si sentiva che forse c'era un intervento di borsa della guerra nel Vietnam, le azioni degli armamenti ha fatto così prima che i vari Kennedy e Johnson poi la proseguissero. La domanda è, ma questi capitali hanno spinto anche i nostri politici? Hanno spinto anche gli interventisti? Perché poi arriva il discorso della segretazione dei Mussolini. Ecco, sottostante, o il Matteotti, cosa aveva scoperto di queste cose qua? Ci sono stati delle spinte da parte del capitale perché avvenisse questa guerra? Sì. E quanto ha spinto? Ha finanziato davanti? Ha scritto qualcosa su queste cose, ma ecco, non so se il libro parte da qui o parte da dopo.
No, cioè, come facciamo?
Ok. Se c'è, come
rispondi,
facciamo una domanda? Ok.
Sì.
Allora, no, il libro non parte da questo punto, anche perché in realtà documenti su questo tema ce ne stanno pochi, perché naturalmente questi finanziamenti non erano dichiarati, mentre i lucri durante la guerra erano da contratto. Quindi io sono andato a vedere i contratti, quelli di cui lei probabilmente parla sono finanziamenti a bustarella, noi oggi li definiremmo, insomma, sotto traccia, quindi non se ne lasciano in genere tracce. L'unica cosa interessante che posso dire è sulla ditta Gattlini. La ditta Gattlini era anche prima della, diciamo, nell'anteguerra, la più grande multinazionale che importava carni dall'Argentina soprattutto. Gattlini era quella che poi nel 17 donò l'attuale sede principale dell'ospedale pediatrico di Genova, per intenderci, perché la figlia poi morì Colina, quindi donò questa struttura. Della Gattlini sono stati, non da me, sono stati ritrovati dei bilanci diversi da quelli presentati allo Stato. Molto diversi, non si trattava di pochi errori. Segno evidente che c'erano due contabilità parallele sostanzialmente, per cui diciamo dentro quei bilanci bisognerebbe andare a capire che cosa, come erano stati spesi quei soldi non dichiarati. Probabilmente non sarà possibile spiegarlo e capirlo, perché appunto documenti, traccia non ce n'è. Ci stanno delle briciole che possono far supporre o comunque ritenere in alcuni casi che c'erano, diciamo, dei foraggiamenti, diciamo, dei sostegni economici a chi voleva la partecipazione della guerra. Però è una sensazione che si ha leggendo le carte e non si ha ma non è provata dalle carte, ecco.
Prego.
Allora, signor Lenzo, molto puntuale. Allora, io sono martellato costantemente come tutti gli italiani quando abbiamo delle diatribe, come nel caso attuale politico, del debito pubblico. Io, sentendo la sua relazione, mi pare di capire che il debito pubblico fa parte del DNA dell'Italia più profonda, che arriva da molto lontano. È vero secondo lei o no?
Fa parte dell'Italia più profonda la consuetudine, secondo me, a non avere una visione di medio-lungo periodo di quello che si fa. Si vive alla giornata, diremmo noi, senza capire che, diciamo, bisogna programmare soprattutto lo Stato in queste condizioni. È chiaro che la guerra è un evento eccezionale e quindi è difficile da programmare nelle sue dimensioni, poi appunto la straordinarietà e l'innovazione portata alla prima guerra mondiale col suo carattere totale appunto di guerra era certamente difficile da prevedere prima. Però diciamo che uno sforzo si poteva fare. Non è stato fatto, ed è una delle accuse che Giolitti poi dirà contro Calandra, contro Nitti, soprattutto perché Giolitti e Nitti, diciamo, non andavano propriamente d'accordo. E sarà proprio questa, cioè ci avete portato davanti a un conflitto senza sapere quali erano le nostre condizioni, come dovevamo andare, tant'è che comunque i primi mesi di guerra da un punto di vista proprio dell'organizzazione economica sono confusissimi, cioè spiccano decreti luogotenenziali a posto dei provvedimenti legge ogni giorno, uno che contraddice l'altro, uno che dice la guerra è eccezionale e l'altra la guerra è normale, e quindi sostanzialmente poi generano ancora più confusione. Però non penso che si possa andare oltre a questa considerazione, ecco.
Sì, volevo ricordarmi anche il discorso delle scelte tecniche che si sono fatte. Faccio un esempio. Quando hanno iniziato a usare il gas, si è venuta la necessità delle maschere antigas.
Certo.
C'è stato un inventore che ha portato delle maschere, la proposta di una maschera antigas efficiente, e la commissione l'ha bocciata perché la moglie del presidente della commissione ha fatto una sua maschera antigas, ne ha fatte, non so, 2 milioni di pezzi, il primo attacco 5.000 persone tutte morte, cioè anche diciamo queste qua, queste scelte, cioè non c'è solo diciamo come dire l'immagine che fanno in maniera eccessiva, ma sono proprio anche delle scelte tecniche che ne abbiamo pagate parecchie di queste. Non so se hai fatto anche un'analisi di queste.
Sì, 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 assolutamente. Un pochino l'ho detto con le divise, ad esempio, che, o con i proiettili che facevano esplodere, perché, come dire, a parte il lucro in sé, ma è proprio, cioè, come dire, penalizzante per le truppe, hanno, tante volte hanno ostacolato delle battaglie programmate dai generali perché a un certo punto non si poteva, diciamo, procedere. La parte tecnica sì, anche se poi questa familiarità diciamo tra chi doveva decidere se un certo tipo di prodotto era adatto e poteva essere quindi acquistato dallo Stato e il produttore si ripete una costante durante tutta la prima guerra mondiale. In Italia faccio l'esempio sempre dell'aeronautica in cui troviamo gli stessi ingegneri, progettisti di velivoli da volo che sono ufficiali della DTAM, della Direzione Tecnica Aviazione Militare, quindi dell'organismo che deve decidere ne acquistiamo 100, 200, 1000 e sono consulenti delle imprese che li fabbricano. Faccio alcuni nomi, alcuni li conoscete, lo SVA, che è il più famoso e diffuso esatto, è il più famoso aeroplano, sono stati venduti migliaia e migliaia di esemplari in tutte le sue versioni diverse. E in realtà si chiama SVA perché il nome è composto dalle iniziali dei due progettisti, Savoia e Verduzio, e dalla ditta principale che lo costruì, l'Ansaldo. Savoia e Verduzio erano anche due ufficiali della DTAM, per cui sostanzialmente si trovarono a decidere se e quanto acquistare di un determinato tipo di aeroplano che loro stessi avevano diciamo progettato. Chiaramente diciamo non furono particolarmente severi nell'autogiudicarsi, ecco, mettiamolo così. Poi come aeroplani non furono neanche malvagissimi, almeno in alcuni suoi esemplari, però la stessa vale per molti altri aeroplani, eh. C'è una sovrapposizione in quasi tutte le figure professionali. Abbiamo tenenti che, come ben sa che nomino, si inventano diciamo in qualche maniera, prima decidono che dovevano, diciamo, l'esercito si doveva rifornire di alcune sostanze base per diciamo comporre una sostanza che serviva per rendere più resistenti le tele delle ali. Degli aeroplani, prima decide questo e poi istituisce due società che devono rifornire il prodotto da lui scelto. È chiaro, poi non partiranno queste due società, quindi prenderà un anticipo del 70% della prima commessa e non acquisterà neanche i terreni su cui può costruire diciamo, i due stabilimenti. Però diciamo, è chiaramente questi sono ambiti. Bisognerebbe fare un'analisi quasi ufficiale, almeno di medio-alto livello, quasi ufficiale per ufficiale, per capire quali erano i loro rapporti di parentela, chi decideva. Fermo restando che secondo me alla base, dall'olio che ho detto prima, in realtà non era colluso. L'accettava ma non era corrotto, non prendeva bustarelle. Io l'unica cosa che ho detto del generale Dall'Olio che ho trovato è che il fratello aveva 3 o 4 cinematografi a Roma e si rifiutò a un certo momento di trasmettere un lungometraggio, L'altro esercito, che appunto incensava la produzione bellica italiana, perché diceva io queste cose per la patria non mi interessano, faccio soldi facendo vedere, diciamo, i film commerciali. L'unica cosa che di Zalloni ho trovato. Sugli ufficiali di mezzo livello, i generali, diciamo, i colonnelli, i tenenti, i capitani, i maggiori, ci sarebbe molto da fare, no? Ho fatto alcuni casi di approfondimento, non su tutti, però.
Prego.
Lei prima ha fatto l'esempio dell'importatore Casalini di Genova,
sì,
dell'Argentina. Ci sono altri esempi per quanto riguarda importazioni di frumento e anche di latifondisti della Padania che producevano pepe e grani. Non so se lei ha trovato degli esempi di questo tipo. Di,
sì, sì. Se noi abbiamo
di forniture non molto rispondenti.
Allora, dal Canada arrivò, come adesso sostanzialmente, almeno la pasta Barilla fa arrivare il grano in buona parte dal Canada, anche all'epoca arrivava dal Canada, e non sempre era un grano, diciamo, adatto,
ottimale,
ottimale, esatto. Questo in parte perché il grano stesso era di scarsa qualità, in parte perché veniva trasportato in navi non adatte allo scopo. Considerate che il viaggio non era come adesso di pochi giorni, ma era di mesi, per cui nel frattempo il grano, soprattutto la parte sotto, diciamo, andava male, e in parte soprattutto perché veniva stoccato al momento dell'arrivo sostanzialmente a Genova o a Napoli, erano i due posti principali per queste cose, veniva stoccato male, veniva lasciato all'aperto, spesse volte veniva acquistato alla base senza essere messo nei sacchi, per cui sostanzialmente venivano fatti questi grossi, immensi cumuli di grano nelle banchine che prima che arrivassero i militari, gli operai militarizzati a, con le pale a metterlo dentro i camion, no, se ne perdevano. Interessante sono le ditte di produzione dei dello scatolame, in particolare la Torrigiani. La Torrigiani apre uno stabilimento nei magri territori africani che all'epoca avevamo, in Eritrea, e produce e vende all'esercito 1,5 milioni di scatolame, tra carne in scatola, condimenti e qualche altra cosa. Questo scatolame, diciamo, in genere la carne non è frollata bene, quindi, diciamo, continua a impudrirsi dentro la scatola, tempo che arriva dall'Eritrea al Piave, ecco, o al Carso, insomma, da dove stavano le nostre linee, e, diciamo, molte di queste scatole vengono, anche perché c'è un aspetto che è quello della logistica, che è assolutamente ingovernato dall'Italia, proprio avevamo deciso di non tenerne conto. Non c'è una filiera continua, per cui il prodotto appena arriva a un molo se è trasportato via nave, a una banchina da treno se via treno, il prodotto non veniva subito preso e continuava il proprio viaggio, ma siccome era gestito da enti diversi, spesso, diciamo, passavano giorni, settimane, in alcuni casi anche mesi, che il prodotto stava là. Pensate, diciamo, a un prodotto che veniva appunto dall'Eritrea, dal Canada, dei prodotti, diciamo, stranieri, no? Faceva il viaggio che durava. Arrivava ai frigoriferi militari di La Spezia, di Genova, La Spezia, Napoli, qualcosa da Bari, ma, diciamo, Taranto più che altro, dalle colonne africane. Stava là, diciamo, un'altra settimana, 10-2 settimane, insomma. Poi veniva spostato con i treni. La priorità delle Ferrovie dello Stato, su ordine politico, era che dovevano, anche correttamente, avevano la priorità i treni che trasportavano le truppe. Poi erano le priorità, avevano la priorità i treni che trasportavano le armi, munizioni, i cavalli, tutto quello che era necessario per la guerra, non per il sostentamento delle truppe. Poi naturalmente c'erano, diciamo, i treni civili contemporaneamente ai treni, appunto, viveri, diciamo così. La ferrovia non arrivava, diciamo, al fronte, si fermava a Bologna, che un pochino era lo snodo principale, soprattutto dopo Caporetto, ma anche prima non andava molto oltre. Da Bologna veniva caricato in camion, che non sempre erano a disposizione, per cui spesso rimaneva a Bologna aspettando che arrivassero i camion, e veniva portato nella cosiddetta seconda, nella retrovia, nella seconda linea. Da là doveva essere caricato con i muli, con i cavalli, a mano spesso, perché poi i soldati venivano trattati da muli, nel vero senso della parola, e doveva essere portato in prima linea. Calcolando a base se tutto funzionava bene, saranno passati 3, 4, 5 mesi, se il prodotto non era perfettamente conservato, stabilito, è chiaro che era un prodotto, non dico immangiabile, perché quando si ha fame, e i nostri soldati purtroppo l'hanno provata, si mangia tutto, però certamente non era neanche, diciamo, molte intossicazioni che si vedono, se si vedono infermerie militari, in alcune c'è un'atroce corrispondenza, arrivano alcuni stock di materiali, di viveri di qualche tipo, vengono, diciamo, il tempo di essere distribuiti alle truppe, dopo 3-4 giorni vedi i report delle infermerie